Che schifo con la banana a mano. No, non ho fatto in tempo a mangiarla, perché io prima di ogni puntata mi mangio la mia bananina, la bananina che mi dà forza. Ma qui, insomma, c'è stato molto da fare prima di cominciare, no? E quindi una banana, non so che fare. No, no, non quello che pensate voi, non quello che pensate voi. Oh, la mangio dopo, la mangio dopo. Oh, insomma, dopo cosa? Dopo, che giornate, ragazzi, che Roma, che belle cose, quante cose da dire. Quando arrivo il lunedì, ah, il lunedì è bello perché uno ha covato, no? Come un uovo tutto quello che è successo il sabato, la domenica. Sì, perché io fino a venerdì ci sono stato, poi dopo fino a lunedì non ci sono. E allora, beh, insomma, potrei leggere alcune cose che mi avete scritto voi. Oh sì, certamente, voi mandate le vostre email, per esempio. La toscanità è sempre qualcosa che, vero? Sì, che piace ai nostri teleitaliani. Poi siamo su Toscana TV. E allora riprende un mio, come si può dire, collaboratore esterno, un teleitaliano che si chiama Lupin, a mandarmi dei fatterelli toscani, no? Ecco, dice, oggi alla grande, dopo le prime puntate di studio, ora sei tornato quello di sempre. Sono sempre stato quello di sempre, ma no, poi uno va, torna, va, viene. E visto che hai ricominciato a leggere le email, ho pensato che forse ti garbano ancora le mie curiosità toscane. Beh, se le leggerai in TV vorrà dire che ancora ti interessano. Mi interesseranno sempre. Io sono toscano, sono toscanissimo, ci mancherebbe. In realtà questa te l'avevo già mandata, ma poi sono arrivate le vacanze estive. Ah, perché poi non l'ho letta? Ah, non l'ho letta, non te l'ho letta, ho ancora la gabbia per grilli, la gabbia per grilli, la gabbiettina, non l'avevo letta. Allora, quando Filippo Brunelleschi ebbe terminato la costruzione della sua meravigliosa cupola, si diede inizio a tutte quelle rifiniture che necessitavano per il completamento dell'opera. Che opera, e che opera. Una di queste era rappresentata dal rivestimento del tamburo ottagonale posto alla base della cupola. Tum, 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 il tamburo, no? Il tamburo. Allora, rimasta ancora spoglia. Era il 1506. E si pensò di dare l'incarico a uno dei tre artisti che insieme a Giuliano Sangallo e Simone Pollaiolo erano i responsabili dell'opera del Duomo in quel periodo, cioè Baccio d'Agnolo. Baccio d'Agnolo. C'è anche dire l'Agnolo a Firenze, ma non so se abbia. Vabbè. Baccio disegnò un ballatoio alloggiato con colonne in marmo bianco che avrebbero dovuto avvolgere gli otto lati che formano la base della cupola a contrasto col rosso delle tegole della stessa. Senti là, Iniziò a lavorare sul lato sud, quello che si affaccia su via del Proconsolo, e portò a termine il lavoro nel 1515. Insomma, vabbè, dal 506 al 515 ha fatto prima la tranvia. Un ottavo dell'opera era compiuto, ma adesso Baccio d'Agnolo, prima di dare mano agli altri sette segmenti, volle chiedere un giudizio del proprio operato al popolo fiorentino e fece arrestare i lavori. Arrestare non nel senso arrestare, per fermare. Per sua sfortuna in quei giorni si trovava a Firenze Michelangelo, era un osso duro, Michelangelo era uno che quando parlava, quando c'era la sua, era la sua, Buonarroti, sì. Massimo esponente, indiscusso maestro in quel periodo. Michelangelo osservò a lungo gli archi e le colonne in marmo bianco. Allora guardavano. Sì. Poi, alla presenza di alcune autorità della signoria, di alcuni colleghi e di un nutrito numero di popolani che pendevano dalle sue labbra, in attesa di un suo autorevole giudizio, accarezzandosi lentamente con la mano la folta barba grigia, esclamò: «Mi pare una gabbia per grilli». Non capia per grillo a me, eh? Baccio d'Agnolo, artista sensibilissimo, gelato e offeso da quelle parole, abbandonò l'opera che rimase per sempre incompiuta. Infatti, una parte non è finita, proprio come la possiamo ammirare oggi, ancora eternamente incompiuta. Ecco, grazie Lupin. Cose che sapevo, che si sanno, eccetera, però è carino che tu mi mandi queste cose così, così proprio toscane, fiorentine, poi fiorentine, toscano, cioè è tutto un insieme. Abbia pazienza, ma noi in Toscana abbiamo sì Firenze che ha tante belle cose, la cupola di Brunelleschi è una di queste meraviglie, meraviglie delle meraviglie, ma Pisa dove la metti? naturalmente Livorno con la fortezza con fantasmi, per esempio, sì, a proposito di fantasmi e la fortezza, la verità sul fantasma di Livorno, mi scrive Dario. Ciao Gil, firmato il fantasma di Livorno, in Fortezza Vecchia, non altro che una burla di Virzì. Scusa, ma questa se l'avete detto, sì. Sì. Gil, finisci di raccontare la tua storia nelle varie radio ed esperienze televisive? Un saluto da Livorno, mi manca il culaio e le serenatiche. Ah, le serenatiche le fate con la chitarra, oppure il culaio che vende... Sì, vabbè. Dario, si farà. Comunque abbiamo già chiarito, con un servizio che abbiamo mandato per onda, che si trattava di bufala, sì, io, sì, vedo che c'è ancora un po' di tempo, vorrei dedicarmi un attimo alla poesia, la poesia, sapete cos'è la poesia? È veramente ciò che ci fa vivere, cosa ci fa vivere se non la poesia. Bene, ieri sera guardavo un pezzettino di chi vuole essere milionario, no? Chi è che non vorrebbe essere milionario? Per rispondere alle domandine, mi piace, mi diverte rispondere, no? A volte, no? E una domanda era questa: chi ha detto o scritto l'acqua la insegna la sete? Era una cosa bella, io cioè, ho dovuto dirlo, ma... Jerry Scotti non mi ha sentito. Emily Dickinson, la grande poetessa, americana, dell'Ottocento. Grande, forse la più grande poetessa americana dell'Ottocento. Ecco, sì, forse la più grande che si chiamasse Emily Dickinson. Vabbè. Sentite questa brevissima poesia che mi è stata ricordata appunto da questa domanda, di questo quiz. Ecco, sì, non c'è bisogno di leggerla questa perché l'ho scritta a mano io. Ecco, l'acqua la insegna la sete, la terra gli oceani trascorsi, lo slancio l'angoscia, la pace la raccontano le battaglie, l'amore i tumuli della memoria, gli uccelli la neve. Nel senso che quando cade la neve, no, ma quando cacano gli uccelli, ancora vabbè. Brevissima, però si capisce che lei diceva, guarda, Emily Dickinson è un personaggio molto particolare, diceva sempre la verità, però la diceva per vie traverse, la diceva in modo, come si può dire, indiretto, capito? Che l'acqua le insegna la sete, quanto è vera questa espressione? Cioè, la sete ti insegna il valore dell'acqua. Quando hai sete, l'acqua per te è il massimo, quindi l'acqua la insegna la sete. La terra la insegnano gli oceani trascorsi, cioè gli antichi oceani che sono diventati terra, dove si trovano anche i fossili. Lo slancio, l'angoscia che ti insegna lo slancio e le battaglie che ti raccontano la pace. Vedete? Lei la prende, è bellissimo questo perché è la guerra che ti racconta la pace. Quando c'è guerra, tu aneli alla pace. Quando c'è pace, non ci pensi. Brava Emily Dickinson, bla 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 bla. L'amore e i tumuli della memoria, cioè, beh, insomma, è giusto. Beh, ma questa poetessa nata nel 1830, sapete che era molto strana, no? Era molto strana. Lei aveva l'ossessione della morte, sì? Non si è quasi mai mossa dal suo paese, addirittura a 25 anni si è rinchiusa nella sua camera. E non è più uscita, nemmeno quando sono morti i suoi genitori, non è uscita dalla camera. Emily Dickinson si vestiva di bianco per la purezza, non ha mai avuto una vera storia d'amore, vergine. Una cosa incredibile, no? Ma come è possibile? Sì, è possibile che poi sia diventata così famosa. Così. È morta anche lei, ovviamente, a 56 anni di nefrite. Quando muore Emily Dickinson, sua sorella entra in questa stanza, in questa camera, inaccessibile, da cui lei insomma, vedeva il mondo, in effetti. Perché lei pensava, forse anche ha ragione, che si viaggia più stando fermi, se si vuole, che muovendo il corpo. Stava in questa camera e trovò 1776 poesie scritte tutte su dei foglietti ripiegati tutte cucite con l'ago e il filo in una specie di raccoglitore. Poi quelle poesie brevi, molto spesso, come quella che vi ho letto prima, erano quelle che l'hanno fatto diventare famosa Emily Dickinson, questo personaggio particolare. Ma i poeti sono così, il poeta no, non vuole vivere veramente nella vita normale, vuole vivere nel suo mondo, e poi molto spesso riesce anche a far vivere noi nel suo mondo. Emily Dickinson, non dimentichiamo questo nome, questa donna che aveva capito tante cose senza uscire di casa, che è rimasta quasi tutta la vita ferma in un posto e vedeva più lontano di chi viaggia continuamente e va di qua e di là, magari a guardare la pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G.
Già. Poltrona rossa, poltrona rossa. Siamo molto culturali oggi, abbiamo appena parlato di poesia, di Emily Dickinson, ma perché non parlare anche della Callas? Mi manda un'email Robby che si riferisce a quell'autografo della Callas che avevo trovato e vi ho fatto vedere, no? Caro G, riguardo all'autografo della Callas, posso informarti che una cartolina praticamente uguale alla tua, ma senza data, è stata messa in asta recentemente in un'importante casa d'aste collezionistica. Partiva da un prezzo di base di 350 euro, ma non è stata aggiudicata, sono comunque 2 euro spesi bene. Caro Robby, tu vuoi mettere zizzania? Io ho trovato vari altri risultati d'asta di migliaia di euro, Tutti andati via, molto spesso, insomma, bisogna vedere un po' chi e poi come e poi se, eccetera, eccetera. Allora, facendo questa ricerchina sulla Callas, ho trovato un autografo venduto da Sotheby's, mica uno qualsiasi, Sotheby's, dove si vendeva appunto, era già stato venduto, per 2.000 euro, te lo dico subito, prezzo di partenza 1.000-1.500, venduto a 2.000, un bigliettino con le regole di casa della Callas. La Callas scriveva le regole di casa per i servitori della sua casa milanese, 1958. Sarà molto interessante capire, leggere ciò che scriveva la signora Callas, che è l'osso duro per i servitori, su questa sua letterina, diciamo, autografa, no? Ecco, allora, un cameriere, una cuoca, una guardarobiera e un giardiniere, nella casa di Milano, era il 1958, lei poi l'anno dopo avrebbe lasciato Meneghini, sarebbe andata con un assis, ma ancora era a Milano, in questa casa, sarà stata una bellissima casa. Allora, ecco le regole per questi 4 servitori, cameriere, cuoca, guardarobiera e giardiniere. Sentite che padrona. 1. Massimo rispetto l'uno per l'altro. 2. Massima pulizia, sempre e senza scuse della propria persona. Senza scuse, eh? Allora. 3. Ognuno, compreso il cameriere, laverà e stirerà i propri indumenti, specialmente intimi. Lavatevi le mutande, insomma, capito? Perché insomma, è un problema a stare con gente di puzzare, bufate. 4. Le divise saranno lavate e stirate, e sempre in perfetto ordine, dalla guardarobiera, e il personale cercherà di sporcarle il meno possibile e non avrà mai una divisa macchiata. Quella guardava le macchioline sulle divise, perché andavano in divisa, no? Cioè, giardiniere, divisa da giardiniere, da cuoca, guardarobiera, cameriere, cameriere. Mamma mia, quindi insomma praticamente niente macchioline. 5. Prima di entrare in un locale qualsiasi, anche vuoto, sarà abitudine di battere, insomma, e chiedere permesso prima di entrare. Quindi, mi raccomando, Sesto, a volte queste sono cose anche inutili da precisare, però lei voleva precisare. Si parlerà ai padroni, col massimo rispetto, cioè questi sono cani, padroni, no? E mai con animosità, e soprattutto mai a voce alta, per nessuna ragione.
Padrone.
Ma se il padrone è sordo, vabbè. 7. Parlando con o ai padroni, esigo esagerata cortesia nel parlare e massimo riguardo nel nominare gli amici di casa. quello che ha detto mai parla male di nessuno, eh? Cioè, esagerata cortesia. Cioè, mai per nessuna ragione si perderà la pazienza o si chiamerà per nome solo un amico o un conoscente di casa. Per carità di Dio, mai chiamare per nome sempre il signor Talletano. Meno male non c'è scritto di mettersi in ginocchio su ceci, vabbè. 8. Quando chiamano i padroni si verrà subito a rispondere. Bobby! E sempre vestito a punto. Cioè, se uno, il padrone chiama in un momento, uno è al gabinetto e sta facendo, come fa? Vabbè, tutto a punto. Però, ecco lì, magari uno si veste alla svelta, però le mutande sono sporche. Come, cioè, come si fa? Dunque, 9. Non si dirà mai di no a quello che ci si chiede. Metti la peorina. No, no, sì, devi dire di sì. Quindi non si dirà mai di no a quello che ci si chiede e mai più chiacchiere del sì signore. Cioè, la Callas voleva che uno dicesse sempre sì, fai questo, fai quest'altro, qualsiasi cosa, eh? Vabbè. E poi sempre, sì signore, mai più, cioè, sì signore, e zitto. Solo se, no, no, non una chiacchiera in più. Sì signore, ma, no. Sì signore, però, no. Sì signore, e basta. Eh? Alla Callas, eh? E poi, i lavori, 10° punto, i lavori vanno fatti bene, in profondità, sempre in silenzio, senza scambi di idee o pettegolezzi, o di commenti di qualsiasi genere. Quindi, zitti, lavorare, zitti, sì signore, sì signora, prostrai, insomma, praticamente. 11. Ognuno farà il proprio lavoro e chi trascura sarà questo è bello, grave, sarà denunciato dagli altri, ai padroni. Se no, cioè, praticamente, capito? Cioè, invitava a fare la spia. Cioè, se uno dei 4 servitori non faceva bene il proprio lavoro, l'altro poteva denunciarlo, anzi, doveva, perché se non lo faceva, non so. E infatti, qui dice, se no, qui l'autografo finisce, perché seguiva su un altro foglio che è andato perduto. Quindi hanno venuto questo fogliettino con queste regole di casa, scritte di pugno dalla Callas, adesso in un italiano abbastanza corretto, devo dire, ecco, però, mamma mia, spero li pagasse bene, almeno. Però durissima effettivamente, ancora feudale, ecco direi, ancora feudale. E quindi se no, non si saprà mai se no, ecco, perché il foglietto è andato perso. Vedete, andando a cercare gli autografi, poi così, sul sito di Sotheby's, c'è questo bigliettino che è stato venduto per 2.000 euro, ripeto, che insomma ti apre veramente la mente su questa grande cantante, grande peraltro, grande cantante, quindi per la sua arte, per quello che magari uno è stronzo, però l'arte è grandiosa e allora che vuoi fare? Perdoni perché ti ha dato comunque qualcosa di buono a te, magari a servitori un po' meno. Quindi io vorrei ascoltarne un po', io la Callas cantava di tutto, la Habanera della Carmen, di cui per caso, per un caso fortuito, io qui l'ho spartito, vabbè, pazienza, ho spartito la banera, la habanera, vedi? Questa è una versione in tedesco, pensate un po', l'ho spartito della habanera, ecco, capito? Ecco, gran pezzo della Carmen di Bizet, ascoltiamolo un pezzettino, dalla grande Callas. Yeah. Allora, vi raccontai di questo grande voce, grande personaggio, però forse Callas, forse dalle botte venivano Halli, questi poveri servitori. Callas. Dunque, dicevo, vi parlai appunto dell'autografo importante della Callas che ho trovato. Ho detto, ma proprio il giorno dopo, ho detto, o il giorno stesso addirittura, sì, o il giorno dopo, mi ricordo, dissi, ragazzi, se tornassi nello stesso posto magari troverei qualche altra cosa, no? Magari l'autografo di Marilyn, no, non ho trovato, però sono andato lì, ma dico, signora, c'ha ancora qualche cartolina di quelle lì, insomma, a 2 euro, no? Dice, no, insomma, c'ho queste qui, e mi dà delle cartolinette, così, delle fotografie. Ma si è sentito sopra qualcosa? Sì, e c'erano gli autografi. Oh, allora, e ce l'ho qui, Nini, e ce l'ho qui. Perché me le vogliono guardare con la telecamera, ma io me le nascondo. Ecco, per esempio, un autografo che io cercavo, perché io cerco autografi, come sapete, fatti ad altri, no? Non fatti a me, che cercavo da tempo, era quello di Polanca. Ora si vede Polanca, Polanca. Polanca, oh, Polanca, guarda Polanca qui. Polanca qui aveva ancora il nasone, avrà avuto 16 anni qui. Era proprio al tempo di Diana, no? Diana, come fa Diana? sì. I'm so young and you're so old, oh my darling, I've been told, you and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please, stay by me, Diana. Diana. Vabbè. Ma non solo, ho trovato il grande Polanca, grandissimo, uno dei miei preferiti, ma anche questo qui, lui si chiama Eddie Calvert, lui che suonava la tromba, a proposito di tromba, si è trombato la settimana scorsa, no? Con la tromba vera, Eddie Calvert cantava e suonava Morgan, vedete, a Elisabetta, cioè questa signora o signorina Elisabetta si era fatta fare questi autografi, sono tutti suoi, Eddie Calvert, no? Faceva Morgan, da, e poi una grande attrice, bella attrice italiana, eccola qua, chi sarà? Gina, è la Gina nazionale, Gina Lollobrigida, qui si vede poco, ma qui c'è proprio il suo Gina Lollobrigida, qui è proprio, qui siamo alla fine degli anni 50, siamo praticamente alla bersagliera, a pane, amore e fantasia. E poi sempre per Elisabetta, ciao Elisabetta, Umberto Bindi, è lì Umberto Bindi, ovunque sei, se ascolterai. E poi, un premio Nobel, Dario Fo, che scrive piccino, è cancellato per metà questo autografo, Elisabetta, Dario Fo, come scrive piccino? Ma quello che mi ha fatto più piacere trovare è quello, ve lo dico dopo il TG, mini TG. Eccoci, ecco, come sono rimasto, cioè nella bara, no, come è rimasto bene G, no, sono ancora vivo. Allora, sono rimasti con l'ultimo autografo, cioè ce ne sarebbe anche un altro che mi è stato regalato perché non sapevo che fosse questo qui, Romano Villi, che voi sapete, chi mi sa dire chi sia Romano Villi, col suo autografo qui, tutto quanto, chi è Romano Villi, ecco, ora io l'ho saputo perché ho fatto una ricerchina, ma provate a dirmelo voi, tra l'altro ogni tanto viene fuori il numero telefonico per i messaggini, fate voi, chi è Romano Villi, cosa fa, cosa faceva, che ne so. Ecco, l'autografo che più volentieri ho preso tra questi, vabbè, a parte quello di Polanca che mi interessava molto, sempre a Elisabetta con l'amicizia, è quello di, lo vediamo, eccolo qui. Giorgio Gaber, sì, io ho già un autografo di Gaber su un disco, la firma è proprio quella, la stessa, insomma, Giorgio Gaber giovanissimo qui, vedi, dischi ricordi, qui dietro ci sono anche le sue incisioni di allora, non c'è ancora un LP, cioè qui ci sono 45 giri extended play, ci sono 45 giri, ma ecco qui il signor grande, il signor G, che io ho messo al muro, non per fucilarlo, sia ben chiaro, però qui ancora non aveva fatto un LP, un album, quindi questo è proprio dell'epoca, di quando lui cantava canzoni come questa, no davvero, dai.
Non arrossire quando ti guardo, ma ascolta il mio cuore che batte per te. Non avere paura di darmi un bacio, non si fa del male se puro è l'amore.
Questa poi mi ricorda delle cose, ragazzi, che io non voglio ricordare. No, bene, sono uno dei miei primi, forse il mio primo amore addirittura, sì. Aspetta, mi si è mosciato il microfono. Oh, allora, cioè, che fai? Ti dai al bere? No, semplicemente voglio ringraziare un amico. Ieri sono passato una fieruncolina, dove c'era un mio tele italiano, dice che vendeva sta roba, cioè, tieni la bottiglia di vino. Sì, vabbè, piglio la bottiglia di vino, Vigna San Giorgio, lui sta là proprio, tenuta agricola. Sì, Colle Fiorito. Ecco, bene, ringrazio Colle Fiorito per il vino che, come dire, elargirò a qualche ospite mio, perché io, come si sa, non bevo, ma insomma, meno male, grazie. Perché dove vado la gente elargisce, perché in qualche modo sa che qualche cosa io gli do. No? Ieri ero, tra le altre cose, a un mercatino di quelli dei bambini, sai? Il Calcit, che si occupa di malati di tumore, quindi ci vado volentieri per spendere un po' di soldi e portare a casa della roba. E lì, ragazzi, non c'è pietà, non c'è pietà. In che senso? Te lo dico io. Cioè, praticamente io avevo avvistato un quadro che non mi dispiaceva, fra le varie cose, no? Costava poco. Però bellino, l'autore Cassigoli, ecco. Vabbè, Cassigoli, vabbè. Vabbè, in ogni caso, vedo questo quadro, mi avvicino, guardo, chiedo il prezzo, ma poi faccio finta di niente, vado via. Cioè, non devi dare l'impressione di essere molto interessato, no? Poi torno, e quando torno vedo che c'è un omino che se lo sta a guardare, e se lo piglia in mano, e poi lo rimette lì. Ho detto no. No, allora no, caro omino, lo piglio io. E ho fatto una cosa sleale. Ho fatto una cosa sleale. Sleale. Cioè, beh, vabbè. Insomma, vado da questa donnina, perché c'era l'omino e la donnina. La donnina vendeva, aveva il banco. L'omino voleva comprare questo quadro, ma stava lì. E questo esitare, questo indugiare, l'ha perduto. Perché io sono andato direttamente dalla donnina mentre quello stava guardando, e quindi si sa che in questi casi, quando uno sta guardando qualcosa o sta esaminando, cioè, ha la prelazione, insomma, è lui che può fare l'offerta, può comprare, può, insomma, per primo, se arrivo dopo. Io ero già passato prima, ma avevo lasciato la postazione. Allora vado da questa donnina, ah, quel quadro ho guardato prima, mi fa un po' di sconto, cioè, ma sono arrivati addirittura allo sconto sul prezzo già molto basso, e gliel'ho pagato direttamente. Mentre quell'omino stava prendendolo in mano per andare dalla donnina a comprarlo, dico no, fermo, gli è mio. Ma come? È mio, l'ho preso io. No, l'ho già pagato. Sono cose che non si fanno, perché è stato veramente, insomma, come dire, io l'avevo già pagato, la donnina non poteva darlo che a me, ma quell'omino ci è rimasto malissimo. Infatti mi ha detto, aspetta, intanto io così stavo meglio, perché mi s'ammoscia ogni tanto, mi s'ammoscia. Ecco, quindi, sapete, vedi Pinocchio, Pinocchio, ha detto quello mio, mamma, io l'avevo già pagato prima, insomma, quello mio si è un po' risentito, dice, non è leale, non è giusto, abbia pazienza. Io ho detto, a la guerre come la guerre, cioè, in guerra, in amore e nei mercatini, tutto è permesso, tutto è lecito. E quindi sono andato e me lo sono portato via. Però non si fa così. Ecco, non fate come me, non fate così, eh? Come quando in quella puntata mi misi un sacco di plastica sulla testa. Non fate così, soprattutto bambini, non fate così. Ecco, per dire, io predico bene e razzolo male, sia ben chiaro. Ci mancherebbe anche che razzolassi bene, se no ragazzi, troppo, sei un santo, abbia pazienza. Quindi ecco, ho fregato questo mino così, ma no, neanche voglio insegnarvi, ve l'ho ben insegnato, bene, ho capito. Così ora lo fanno anche gli altri. Magari lo faranno a me qualche volta, mentre io sto guardando una cosa, cioè, ma l'ho già comprata io. Poi io, vabbè, niente da fare, a volte capita uno, a volte capita un altro. Però, vediamo, lo sai che cosa voglio fare? Il sondazzo, ma lo voglio fare nell'ultima parte, ho pensato di farlo nell'ultima parte, il sondazzo, perché sennò poi, ora mi rimane troppo poco tempo in questo segmento. Allora vorrei alzarmi in piedi e parlare di una cosa che tocca un po' a tutti, più o meno. La pulizia strade. Sì, la pulizia strade. Mi alzo. La pulizia strade, signore e signori. Allora, no, perché se una dico ora che ce l'ho fresca, e ce l'ho fresca, non c'ha fresche l'ova. Fresche l'ova, dice, sì, l'ova. La pulizia strade viene fatta nella zona dove abito io una volta al mese, e cioè tutti i primi lunedì di mese, e oggi è il primo lunedì di mese. Ah, bene, d'accordo. E che cosa fanno? Naturalmente a Firenze, ma penso anche da altre parti, no? Fanno spostare tutte le macchine. Questo è un argomento che io ho già affrontato più volte, ma non dall'angolatura in cui l'affronterò oggi. O da cui. Dunque, quindi, già non sai dove mettere la macchina normalmente. Devi anche spostarla, andare a cercare un posto, spesso trovi un posto che non è tanto buono, o quantomeno non è, cioè, è pure sanzionabile da qualche multa, perché non sai dove la metti sui marciapiedi, non sai dove mettere la macchina. Già questo perché ti obbligano a far così. Vabbè, poi io di solito, se capita così, io per esempio l'avevo messo in un posto dove arriva l'autobus e quindi non si può tenere lì perché c'è la riga gialla, a parte era tutta scolorita. Ecco, vabbè, arrivo verso 9:15, perché dunque allora, un momento, la pulizia strade è dalle 6 di mattina alle 9:30, di mattina. Quindi cioè, uno che fa? La tiene alle 6 alle 9:30, comunque già la sera, vado, prendo la macchina verso 9:20 così, e la riporto alle 9:30, in punto, io la riporto sotto casa perché posso riportare la macchina sotto casa, va bene? Eh sì, perché è scaduto il tempo, perché io ho questa impossibilità di metterla sotto casa nella mia zona, o quantomeno in questa zona dove è fatta questa pulizia, dalle 6 alle 9:30. Però, ora mi domando e dico, come mai, anche stamattina è successo, la pulizia strade non termina alle 9:30, ma va fino alle 10:30, ecco il punto, che non solo ti portano via la macchina, ti mettono le ganasce, che ti fa spendere, cosa che ti fa spendere tanti soldi, non solo, ti rende impossibile utilizzare il mezzo, è un'altra cosa, secondo me poi illegale, io la metterei proprio come cosa illegale, ma ora gli danno il federalismo fiscale, ancora più potere a questa gente, io ho paura veramente di questa gente locale. Vabbè, già ti porta via la macchina, è una cosa che nemmeno i ladri ormai fanno più, insomma, a me mi hanno portata via molto più spesso i vigili dei ladri, ecco, a me una volta mi hanno portato via la macchina i ladri, e 5 o 6 volte i vigili, allora chi è più? Non dico la parola. Dunque, perché poi mi dissocio da tutto quello che io sto dicendo, sia ben chiaro, ci mancherebbe altro, mi dissocio, sono un dissociato mentale. Dunque, quindi, come mai questi non riescono a fare il lavoro nel tempo richiesto? Perché ci mettono un'ora in più? Io dalla finestra vedevo in mezzo con le macchine che erano state anche riportate, diverse macchine, al loro posto, perché regolarmente dopo le 9:30, questi mezzi continuavano a pulire, che poi in quella zona c'è da pulire, insomma, giusto qualche foglia che casca agli alberi, vabbè. In ogni caso, allora c'è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna, ma allora tu puoi pulire anche quando ci sono le macchine, allora, eh? Tu puoi pulire anche quando ci sono le macchine, perché tu pulisci un'ora in più. Cosa vuol dire? Che pur essendoci le macchine tu pulisci. Allora, ma pulisci bene o pulisci male? Come funziona? Ma vieni veramente alle 6, che cominci il lavoro alle 6 invece, o vieni dopo, o alle 6 non te lo so dire se vengono o non vengono, oppure il lavoro va troppo per le lunghe, eh? Quindi questo è un altro aspetto della pulizia strade, dell'odiosa pulizia strade, che spesso ti lascia senza macchina, ti fa spendere soldi che non hai in abbondanza, ci mancherebbe, purtroppo spremono tutti, siamo come frantoi, siamo olive. Ecco, ebbene, allora mi domando, perché non restano almeno nei tempi? Perché se continuano a fare pulizia quando le macchine ci sono tornate e ci sono, o non la fanno bene, oppure si può pulire ugualmente anche con le macchine. Ma due o tre persone o la granata, sarebbe anche meglio certe volte, così non si sposta nulla e via. Specialmente in zone dove non c'è poi quel sudiciume che... Vabbè, in ogni caso, questo volevo dire e volevo denunciare. È un altro aspetto della pulizia strade, questi puliscono anche oltre l'orario. Se puliscono oltre l'orario c'è qualche problema, qualcosa che non va, e quindi lasciateci le macchine, cioè quei pochi posti che abbiamo, pulite in modo ugualmente, come dire, giusto, ma senza scocciare la gente, né minacciarla, perché poi uno c'ha anche paura, se ha lasciato la macchina per caso, ma no, non mi sono ricordato, vive male, dorme male, c'ha gli incubi, si alza di notte, cioè, ragazzi, ma c'è tanta gente che fa denunce per queste cose, cioè perché danni morali, ma i danni morali che ci crea la pulizia strade, eh? Ma nemmeno la pubblicità, guarda, nemmeno la pubblicità ce li crea.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G.
Sondazzo, voglio fare il sondazzo.
Ma sì, caro, ma sì, si farà il sondazzo, sì, certamente. Avete visto? Già. È una mia acquisizione di ieri, però guarda questo. E lì non sto guardando. Vabbè, d'accordo, lo facciamo. Ultima parte del mio programma di oggi. Oggi telefoniamo a qualcuno. Non so, forse potremmo utilizzare proprio il pappagallo. Non so. Perché no? O forse no. Dipende, dai, vediamo. Il pappagallo entra a far parte, sarà molto animalistico questo mio... Questa mia stagione, vedete, animali, leone, pappagallo, gnos, ma sì, più gente entra, più animali si vedono, vinghino, e poi ci sono io. Pronto?
Pronto.
Oh, devo parlare con Adalgisa.
Sì, chi ha il telefono?
Sì, sono, sono Guglielmo.
Chi Guglielmo, scusi?
Guglielmo.
Ah?
Sono Guglielmo.
Chi Guglielmo, scusi?
Scusi, glielo dico io, abbia pazienza. Signora o signorina?
Ah?
Signora o signorina?
Ma a me che interessa, scusi?
Adalgisa.
Lei ha telefonato a casa, Adalgisa. Vuole da me?
E lei Adalgisa? Perché io voglio parlare proprio con lei.
E sono io, ditemi.
Ecco, ve lo dico. Adalgisa, io un giorno vi vidi, e da quel giorno il mio cuore batte dove la lingua duole.
Senti, per favore, lasciami stare, ma chi sei, ma che vuoi?
Guarda, non è vero che mi chiamo Guglielmo, perché il mio vero nome è Amedeo. Io mi chiamo Amedeo, per la verità. Guglielmo è il mio secondo nome.
Non mi fa perdere tempo,
Adalgisa, io...
Il tempo non c'è da perdere.
Lo so, però Adalgisa, l'amore un po' di tempo lo richiede, se permette.
Senti, io non ho tempo da perdere.
Ma io ti amo, Adalgisa, io ti amo, io ti voglio incontrare, ti voglio conoscere, perché io ho da darti tanto.
Ma sei pazzo,
Anche soldi. Adalgisa, nemmeno i soldi vuoi? Bene, Adalgisa, ti richiamerò. Ma ci mancherebbe, Adalgisa, un nome... veramente meraviglioso. Sì, sì, ad Algisa. Che mi vuole fare Guglielmo? Lo voglio dire a Medeo, poi ho detto Guglielmo. Allora,
no.
Ad Algisa, non fare questo, non sbattere.
Mi devi prendere il cazzo, che cazzo è lei?
Ma ad Algisa, io sapevo che tu fossi una donna così fine e veramente sono contento.
Ti sto dicendo che non mi devi prendere il cazzo, non io... devi chiamare più.
Ti amo, ad Algisa.
Vaffanculo.
Ti amo lo stesso, più me lo dice più ti amo. Bene. La signora Dalgisa, come dire, non ha peli sulla lingua. Per quello che fa richiamata, perché Dalgisa è veramente simpatica e dice quello che le viene in mente. Le viene in mente sempre l'organo sessuale maschile. O chissà perché, povera Dalgisa. Ne senti la mancanza, Dalgisa?
Senti, io ti ho detto che tu non mi devi rompere più il cazzo. Ho il telefono sotto controllo, faccio i miei carabinieri a casa tua.
Ma tutto va bene, però vengo lì io alle 5:30, sono lì da te, Dalgisa, eh? Dalgisa?
Mi devi rompere più il cazzo, ma chi ti ha dato il mio numero? Scusa.
Il tuo numero me l'ha dato Guglielmo.
Ma chi è su Guglielmo? Ma chi conosce sta gente?
È tutta gente innamorata di te, ma voglio essere io il prescelto. Ti prego, scegli me, ad Algisa. Quello che tu invochi spesso, io ce l'ho. Grande. Bello. Grosso.
Non ho capito, l'hai detto, ripeti.
Ciò che tu invochi spesso, quella parola che dici spesso, che mi hai detto ora 5 o 6 volte.
Senti, tu non mi devi mandare i coglioni, hai capito?
Anche quelli, incredibile. Ma tu hai proprio indovinato, hai capito il tipo. Sono il tuo tipo io, Adal Gisa. Gisa? Adal? Adal Gisa è forte perché proprio è scatenata, eh? Adal Gisa, io ti devo richiamare perché non posso fare a meno di te. Il sondazzo ti vuole persone allegre, insomma allegre sta per dire, comunque vivaci come te, Adal Gisa. Vero, dice il pappagallo, sì. Sei d'accordo?
Siete d'accordo?
Vabbè, Adal Gisa, il cuore mi batte. Ce l'ho due addirittura. Vediamo un po'. Vedi che Adalgisa ora sta pensando, con tutti i suoi pensieri peccaminosi, di non rispondere. Non vuoi rispondere. Perché Adalgisa non vuoi rispondere? Perché? Non lo so. Ha ragione, anche lui chiede, lui si chiede. Vero? Adalgisa non risponde. Forse
non risponderà, Adalgisa. Richiamala domani.
Forse è vero, hai ragione. Pappagallo mi ha dato un'ispirazione. La richiamiamo domani. Ad Algisa la mettiamo fra coloro che sono da richiamare, no? Perché il suo parlar forbito ci ha veramente, come dire, si è riempito, ecco, sì. Quindi facciamo un altro numero ad altra persona. Sì. Dal sud magari andiamo al nord, eh? Sì. Sì. Ecco. Adalgisa, domani risentiremo probabilmente parlare in questo modo così bello, così spontaneo. Adalgisa, che ha il telefono sotto controllo, non dimentichiamolo.
Sotto controllo.
Sembra che la persona che io sto chiamando adesso non... No, non risponda. Sembra che non risponda. È ovvio che io vado a fare un altro numero. Ecco. Sì. Come sapete, tutto è improvvisato. Quindi non sappiamo niente di queste persone. Ah, questo si chiama Amedeo, tra l'altro, no, incredibile, non l'ho fatto apposta. Si chiama Amedeo, però...
Pronto,
Amedeo?
Sì.
Amedeo Giuseppe?
Sì.
Ma sei Amedeo o sei Giuseppe?
Amedeo Giuseppe.
Amedeo Giuseppe, io ho una comunicazione da farle.
Sì.
Ecco, lei quanti anni ha?
52,
ho capito. Sta al nord ma è del sud, giusto?
Come?
Lei sta al nord ma è del sud.
Sì.
Ho capito. Signor Amedeo, lei è sposato?
Sì.
Ecco, le faccio qualche domanda, perché se lei risponde ai requisiti richiesti, potrà usufruire di un bel premio regalo. Allora, no, invece Amedeo Giuseppe, è importante.
Ah, no, ma non mi interessa, guarda, la ringrazio.
Mi passi sua moglie, allora?
No, non c'è. No,
sì, ho sentito la voce.
La passi?
No, non c'è.
Non c'è. Amedeo, lei ha 52 anni, sembra che ne abbia 95.
Va bene.
Ha un problema di salute o di mente?
Problema di salute e di mente, di tutto.
Anche di mente?
Sì.
Qual è il problema di mente che ha?
Depressione.
Ah, è depresso. Senta, in due parole, è proprio su questo che io volevo interrogarla. Mi può dire che cos'è la depressione?
È depressione quando uno è depresso, che non c'ha voglia di parlare, di fare niente, come in questo momento qui. Non c'ha voglia né di parlare, né di discutere, né niente.
Ma se una persona cerca di tirarla un po' su, magari uno sconosciuto... No, può parlare,
non mi interessa, guarda, io la ringrazio anticipatamente, ma non mi interessa la proposta che muove qua lei.
Ma questa depressione, quando la coglie, più di giorno o più di notte?
Di giorno.
Di notte dorme, riesce a dormire?
Di notte dormo.
Prende gli psicofarmaci? Prende gli psicofarmaci?
Sì.
E se non li prende, cosa succede?
Non dormo.
Non dorme, sai, io sono un medico, Senta, ma... La depressione la porta a essere anche violento, certe volte?
Sì.
Quindi lei picchia sua moglie?
In passato sì, ma adesso no.
Cosa ha fatto in passato? Me lo dica, tanto sono un medico. Che cosa ha fatto in passato che l'ha portata a essere violento?
Perché è nervosismo, tutto quanto e via.
Ho capito, ma cosa ha fatto? Ha picchiato qualcuno?
Ha dato una sberla a mia moglie e via, ma tanti anni fa.
Una sberla a sua moglie?
Sì.
Una sola?
Una
sola sberla?
Una sola, sì.
Ma forte,
Sì, un po' forte. Sì.
Un po' forte, e sua moglie è andata all'ospedale?
No.
Ma ora non l'ha più picchiata? Da quant'è che non picchia sua moglie?
Da un po'.
Ho capito, da un po'. Pensa di ripicchiarla?
No.
Ecco, allora senta, faccia così, non la picchi più, però sia più aperto nei confronti delle persone che magari la chiamano al telefono, cerchi di svagarsi un attimo, perché in fondo è quello che conta, capisce? Cercare di uscire dal guscio, ok?
Ok, va bene, va bene.
Se vuole, se non Amedeo Giuseppe, io la richiamo di tanto in tanto e vediamo di procedere un po' in questa cura magari telefonica, che ne dice?
No, meglio di no, guarda, non voglio sentire nessuno.
Via, su, signor Amedeo Giuseppe, è un fatto forse anche di autostima. Io la richiamerò e le darò il sorriso, un giorno la farò sorridere, va bene?
Buono, grazie.
Buongiorno, prego. Ragazzi, è con questo che io devo chiudere, vengo fuori perché ho la monetona da lanciare. Sì, non posso leggere nemmeno i vostri messaggini perché, insomma, ragazzi, non ho più tempo. Ecco, in effetti... Abbiamo fatto un sondaggio anche terapeutico, se vogliamo, no? Io penso di richiamarlo, perché voglio riuscire nell'intento e nell'impresa di regalare un sorriso ad Amedeo Giuseppe. La monetina che dice per oggi? Oggi dice? Sapevo, contro la depressione c'è poco da fare, eh? Ora lo vedete a voi, è un no. Ma questo no significa sì, perché? Perché da no a sì, insomma, si fa presto. No, al contrario di sì, sì, domani saremo ancora qui. Ciao da G. Ciao.
Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 vieni qui, dimmi sì. Sì, così, 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 così. Ciao G, come va?